Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Di natura, in modi diversi, vogliamo tutti innalzarci. Allora, ci sono coloro che cercano di innalzarsi davanti a tutti e ci sono coloro che si innalzano solo dentro loro stessi. C'è quello che cerca l'attenzione di tutti e c'è quello che solo si arrabbia che la vita non va come vuole perché meriti di più. Si sta innalzando dentro. Io merito più di tutto questo. Perché se io so, se sono convinto di meritare molto peggio di quello che ho, non mi lamento. Certo, giusto? Se io sono convinto di meritare meno di quello che ho, non mi lamento. Anzi, sono grato che non ho il male che merito. Se io credo, se mi innalzo dentro di me e credo di meritare meglio di quello che ho, sto male. Perché io non sto male quando credo di meritare peggio di quello che ho. Perché sto bene. Sto ricevendo meno dolore di quello che merito. Quindi vogliamo tutti innalzarci, vogliamo essere visti bene, almeno da noi stessi e speriamo a volte anche dagli altri. Moltissimo di quello che si fa naturalmente per avere gloria. Guardami, guardami, cosa dicono bambini piccoli? Guardami, guardami, cercano attenzione, parlano di loro stessi e però quando arrivano, cos'è, è 12 o 13 anni che smettono completamente quel tipo di vita, no, no, non so, neanche 112 anni, se di natura si smette quel tipo di vita. Però se noi cerchiamo di essere notati, da tutto, dalla moda, vestiti, modi di parlare, quello che compriamo, è tutto fatto per attirare attenzione su di noi. Quando Dio ci insegna a vivere per mettere l'attenzione su Cristo. Tutta un'altra cosa. Per coloro che si dichiarano credenti, i modi di cercare attenzione diventano più subdoli. Per esempio, si può cercare di essere visti perché siamo bravi a fare buone opere o perché siamo bravi a parlare di Dio, della Bibbia. Un modo è di presentarsi come una forma di maestro, chissà. Insegnare gli altri può essere, non deve essere, può essere un modo di innalzarsi. Soddisfa la carne. Se tutti dicono, ah, se tu hai delle persone che ti seguono. E perciò è facile che nella carne uno può presentarsi come maestro. Oggi, più che mai nella storia, è facile avere i seguaci. Perché? Con internet. Costa niente fare un blog, ci sono tanti posti dove tu fai un blog gratis, non costa niente. E tu scrivi e vedi quanti mi stanno seguendo. Sto parlando adesso non solo social media dove uno cerca attenzione perché è bello, bravo, ma insegnando. Oppure tu metti un smartphone lì su videoregistratori e lo accendi e tu parli di Dio, della Bibbia e lo metti in YouTube o quello che è e anche lì ci sono tantissime persone che fanno questo, Facebook, YouTube, e hanno i loro seguaci ed io vedo queste persone e sento quello che dicono e non è veramente fedele alla Bibbia eppure hanno i loro seguaci. È facilissimo diventare un insegnante creando da sé il metro. Però questo è pericoloso. È pericoloso per chi ascolta ed è pericolosissimo per chi insegna. Oggi vogliamo continuare il nostro studio di Giacomo e vogliamo vedere, Dio volendo, capitolo 3. Capitolo 3 di Giacomo, se lo volete trovare. E Giacomo inizia questo brano con un forte avvertimento di evitare di insegnare ed è implicato se non sei chiaramente chiamato da Dio e se non è che quello che insegni è veramente fedele alla parola di Dio. Trovate Giacomo 3 con me e seguite mentre leggo versetto 1. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Per me che sono un maestro, un dottore, un insegnante, questo brano mi fa stare in guardia, perché mi rendo conto di quello che sta dicendo. Questo è un avvertimento di evitare un grave pericolo, con brutte conseguenze. In questo brano Dio, tramite Giacomo, Dio ci sta avvertendo di essere molto cauti prima di voler insegnare gli altri delle cose di Dio. Perché chi insegna in modo non fedele sarà giudicato più severamente. Sarà giudicato con un metro più severo o conseguenze più severe, e se non supera il giudizio, perché il suo insegnamento era, si supera quando l'insegnamento è da Dio e la persona è chiamata, quella persona sarà punita più severamente di quanto sarebbe stato punito. Questo è grave, perché la punizione dura per tutta l'eternità. È una cosa gravissima. Sarà così terribile che una persona così dovrebbe stare in guardia a non diventare maestro se non è chiarissimo che è da Dio. Vieni riconosciuto dalla Chiesa, non da se stesso. E poi devi stare attentissimo che quello che insegna è fedele alla Bibbia. Ricordate quello che dice Gesù quando dice che se uno fa scandalizza, che vuol dire inciampare, uno di questi piccoli che credono in lui, sarebbe meglio per quella persona che un macino di mulino fosse attaccato al collo. Uno dei modi più comuni per fare inciampare è di insegnare qualcosa che non è veramente quello che dice la Bibbia. Allora, quello che Giacomo sta dicendo qui, se volessimo mettere in altre parole, è abbiate timore di Dio. Sta dicendo quello? Abbiate timore di Dio. Non fate cose perché voglio fare, ma io credo di avere anch'io da dire. No, fate tutto con timore di Dio, e qui il campo è il modo di parlare delle cose di Dio, che tu vuoi che gli altri ti ascoltino, è una motivazione terribile per insegnare. Allora, voglio dire, ci sono maestri. Il ruolo di insegnare, maestri, dottori, nel greco la stessa parola viene tradotto sia maestro che dottore, è da Dio come ruolo. Lo troviamo come parola spesso nel Nuovo Testamento. Leggo solo un versetto da tantissimi dove troviamo questa parola. In questo versetto viene tradotto la stessa parola come dottori, e dice che Cristo, Gesù Cristo, ha dato alla sua Chiesa vari ruoli, e questi sono fra questi ruoli. Leggo Efesini 4:11. Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ed altri come pastori e dottori. Quindi, il ruolo di maestro, dottore, è da Dio come ruolo. Il problema è quando uno si mette in quel ruolo e non è stato chiamato da Dio. Oppure è stato chiamato ma devia dalla verità e non insegna più secondo la parola di Dio. Quello rende uno molto colpevole davanti a Dio. Allora, scusate, questo stesso principio vediamo in tanti campi. Dio ha creato tante cose buone che gli uomini possono usare per male. Per esempio, se Dio ha creato il ruolo del rapporto sessuale, che è una parte benedetta del matrimonio, nella società, dalla moda al modo di comportarsi, ai pensieri che vengono incoraggiati, viene usato al di fuori di quello che Dio ha detto. Quindi una cosa benedetta viene una cosa maledetta. Dio ha creato cose materiali che se Dio mi ha provveduto è una benedizione. Se io vado a rubare per ottenerli, gli stessi oggetti diventano maledizione, un male. Dio ha creato la capacità di parlare. E posso usare le mie parole per peccare, per scoraggiare, per offendere, per ferire. Posso lamentarmi, brontolare, criticare, condannare. O posso usare le parole per edificare, lodare, ringraziare. Quindi ho la capacità di parlare. Non è peccato parlare, è peccato parlare nel modo sbagliato. Quindi, se uno si mette come insegnante, perché dice Dio mi ha chiamato, ma non è riconosciuto, perché quando sarà da Dio sarà riconosciuto dalla Chiesa. Non è che uno si mette in quella posizione da sé. O se uno comincia per motivi vari ad insegnare quello che non è da Dio, quello che sarebbe stato una grande benedizione diventa un grande male e rende la persona soggetta a un giudizio molto più severo. Tanti esempi di questo, senza andare a lungo, la Bibbia, per esempio, insegna che la donna non può insegnare o avere autorità sugli uomini, quindi la donna non può fare pastore, la donna non può predicare. Viene praticato in tante chiese, ma è contro la Bibbia. Tanti brani, ma leggo in 1 Timoteo 2, 11, 12. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. È molto chiaro, come le qualifiche degli anziani, devono essere gli uomini. Quindi, mettendo tutto questo insieme, voglio incoraggiarci tutti a stare molto in guardia, a non metterci in ruolo che mettiamo, dove ci mettiamo noi, e numero due, anche quando parliamo fra di noi delle cose di Dio, di non dire più di quello che sappiamo. Io sono un pastore, il mio ruolo è di insegnare la Bibbia, eppure ci sono domande che le persone mi fanno e ancora dico non ho la risposta chiara. E a volte insistono, non ti dico, perché se non ho chiara pace che sì, la Bibbia dice quello, anche se merei, ma credo che dica quello, non lo dico. Questo succede spesso perché tante persone mi scrivono, tante domande e ci sono più volte che tante volte non rispondo. Devo ancora approfondire quell'argomento. Quindi, questo versetto sta dicendo di avere timore di Dio. Timore di Dio, di non buttarci mai in qualcosa senza timore di Dio, mai cercando gloria per noi stessi. E un piccolo parentesi, come chiesa, come credenti, possiamo, io negli anni, anche tanti anni prima che ci fosse internet, perché ho quell'età lì, ma negli anni più volte ho detto, sai il problema lì di quell'uomo o di quell'uomo, e che sono state le persone che lo hanno innalzato su un piedistallo. Perché se uno cerca di farsi maestro, ma la gente tutta ha timore di Dio e non lo ascoltano, ma non è conformato alla Bibbia, è lui che si dice di essere maestro. E allora, non, però il problema è che ci vuole nulla trovare seguaci, ci vuole nulla trovare seguaci. Secondo Timoteo, quando parla che le persone avranno prurito di udire, di cercare molti maestri. Allora, insegnare è una forma di cosa? Di parlare. E Giacomo prosegue in questo capitolo parlando moltissimo del nostro parlare. Allora, insegnare si può dire è limitato a certi credenti. Parlare non è limitato riguardo ogni credente. E quindi vogliamo leggere, leggo di nuovo versetto 1 insieme al versetto 2 per considerare quello che dice del nostro modo di parlare. Questo riguarda tutti quanti di noi. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Questo versetto parla del fatto che manchiamo tutti in molte cose. Perché Giacomo dice quello? Cosa cambia nella tua vita se tu tieni in mente che manchi in molte cose. Cosa cambia nella tua vita? Cosa ti aiuta ad essere? Ti aiuta ad essere umile. Ti aiuta ad essere umile. Magari per la grazia di Dio ti ha dato capacità in questo campo, quel campo e sei bravo, ma in molti campi manchi. E se tu riconosci quello e lo tieni in mente, ti aiuta a combattere il terribile peccato dell'orgoglio. Giacomo sta facendo un grande contrasto fra quelli che parlano per avere gloria, quello che vogliono insegnare quando non sono nemmeno chiamati da Dio, non sono ben preparati, e quelli che sono umili e riconoscono che mancano in molte cose, quindi sono umili. Poi Giacomo, partendo da quel parlare, continua parlando di come il parlare è uno dei campi in cui manchiamo più di qualunque altro campo nella vita, ed è il modo forse più facile per vedere dove è il nostro cuore. Dove è il nostro cuore? In realtà ogni cosa che diciamo, ogni parola è importante davanti a Dio. Il nostro parlare è uno dei campi, se non il campo, più importante per riconoscere la vera condizione del cuore. Se tu stai con una persona, di cosa vuole parlare? Vuole parlare in modo che veramente innalza Dio e non se stesso? Vuole parlare di Cristo? È normale per una persona parlare di Cristo? O ama parlare o anche ascoltare, ma di tutt'altro? Dovrebbe essere facilissimo parlare di Cristo con un altro credente. E se non è facile, se parli di lavoro, come stai? Vuole appoggiarti, incoraggiarti, ma non vuole spingerti a Cristo. E dico non vuole, e si vede dal frutto. È un bruttissimo segno della condizione del cuore. Invece se una persona con umiltà parla di Cristo, parla di Dio e ti aiuta a vedere più di Dio allora questo è un ottimo frutto. Infatti, in base a questo versetto, se uno non sbaglia nel suo modo di parlare, è un uomo perfetto, telios, un uomo completo, maturo. A quel punto sarà capace a tenere a freno tutto il suo corpo. Se lui è capace a frenare la lingua, avrà autocontrollo su tutto il corpo. È importante tenere in mente una cosa. Questo è importante. Non sbagliare nel parlare non c'entra con parlare poco. Ci sono persone che parlano tanto. Ok? Ci sono persone che parlano poco. Ma non è chi parla poco sbaglia meno. Non è una questione di quanto. C'è quella persona che dice ben poco, però quando parla cosa dice? Si lamenta? Esplode? Si arrabbia? Oppure dà gloria a Dio? Quindi non c'entra la quantità di parole, c'entra il contenuto di quelle parole. Quindi, lamentarsi rivela un cuore che ribella contro Dio. Lamentarsi dimostra sempre orgoglio. Criticare oppure semplicemente non ringraziare. Questi sono modi di parlare con modo sbagliato. Se uno non sbaglia nel parlare, però lamentarmi è sbagliare, criticare è sbagliare, condannare è sbagliare, non ringraziare è sbagliare. Non lodare Dio, glorificate sempre il Signore. Non farlo è sbagliare nel parlare. Parlare di Dio in modo non conforme alla parola di Dio è sbagliare. Abbiamo guardato canti insieme ieri di un libro cristiano di canti e abbiamo visto, mi pare, 6 e 5 sui 6 non andavano bene con le parole. Perché tantissimi cantautori moderni sono pochi legati alla parola di Dio. Molte emozioni e non sono profondi. Vuoi sapere a che punto puoi misurare il tuo parlare veramente? E quando la vita è piena di problemi, quando stai subendo delle ingiustizie, quando ci sono circostanze difficili. Allora, sotto la pressione di quei momenti, di quei pesi, vediamo quello che veramente è nel cuore. Questo è il momento in cui tu puoi riconoscere che cuore hai veramente davanti a Dio. Quando tu sei schiacciato, quando ti trattano ingiustamente, quando non ce la fai più, allora tu puoi vedere quello che hai nel cuore. Allora vedi, non vedi quando tutto va liscio, una bella giornata. Vedi quando è una brutta giornata. Allora vedi quello che hai nel cuore, quello che esce dalla bocca, come parli in quel momento, rivela veramente il tuo cuore. Prego che noi riconosceremo ogni volta che il nostro parlare non è giusto e che quello da quando riconosciamo che sarà quasi istantaneo ravvederci di cuore, umiliarci di cuore, confessare il peccato di cuore a Cristo, a Dio per mezzo di Gesù Cristo e accogliere il perdono. Allora, visto che il parlare è così importante, Giacomo passa tanti versetti adesso per proprio mostrarci quanto è importante il nostro parlare. Guai a chi dice, ma cosa vuoi? Era un momento difficile. No, era un momento in cui rivelava quello che era nel tuo cuore. E Giacomo dimostra questo. Andiamo avanti, leggo i versetti 3 e 4. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscono. E così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e sono spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole il timoniere. Questi versetti, quelli che seguono, servono per farci comprendere quanto sono importanti le nostre parole. In un certo senso, potrebbero sembrare una piccola parte della vita, ma in realtà dirigono tutta la vita. E quindi per metterci in mente di capire questo, Giacomo inizia parlando di il freno nella bocca dei cavalli. Non so quanti di voi avete, noi avevamo un cavallo crescendo, un cavallo e anche dei pony. E non lo faccio da anni, ma tanti anni fa amavo andare in cavallo ed era bellissimo. Il freno nella bocca è piccolo, cioè un pezzo di metallo. Cavallo è grandissimo. Allora è una piccola cosa, ma con quello tu puoi controllare tutto il cavallo. Un timone in confronto con la grandezza di tutta la nave è piccolissimo. E le navi è piccolissimo, cioè è un piccolo pezzo, però il timoniere sta lì e girando quello dirige tutto quanto la nave. E quindi Giacomo ci sta dicendo: rendetevi conto che la lingua che rappresenta le parole che diciamo determina il corso di tutta la vita. Certamente anche un uomo totalmente falso può dire parole buone in certi momenti, ok? Perché vuole farsi bella figura, quello che è, ma quello che diciamo nei momenti difficili, questo rivela il nostro cuore. Allora, come il freno nella bocca del cavallo controlla tutto il corpo, come il timone controlla tutta la nave, così è con la lingua. Leggo 5 e 6. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. Il mondo dell'iniquità, così posto com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo. Infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla genna. Nonostante che la lingua è piccola, può fare cose grandissime. Le nostre parole possono fare grandissimi, possono causare grandissimi danni. Quante guerre sono state fatte da parole, create da parole, persone che suscitavano grandi folle, convincevano con le parole le folle, eccitavano gli uomini, e così gli uomini sono andati alla guerra in base a grandi discorsi. Le parole hanno una potenza immensa. Quanti matrimoni sono stati distrutti a causa delle parole. Quanti figli si sono allontanati dai genitori a causa da parole cattive e sbagliate. Quanto danno viene fatto tutti i giorni nel mondo dalle parole. Giacomo dichiara che infiamma il corso della vita ed è infiammata la lingua dalla genna. E in altre parole, le parole che noi diciamo contaminano o possono, se sono quelle sbagliate, tutta la vita. Questo vuol dire che le nostre parole possono rovinare la vita. Possono rovinare la vita sulla terra, possono rovinare la vita eterna. Le parole distruggono matrimoni, distruggono rapporti in casa, rapporti a lavoro, rapporti nella società, rapporti fra nazioni. Le parole sono un fuoco che può distruggere. Non dobbiamo mai prendere sul leggero quando diciamo parole sbagliate, parole cattive, parole orgogliose. Piuttosto quando parliamo in modo sbagliato dobbiamo riconoscere che questo è un grandissimo peccato ed è un grandissimo pericolo. Rivela un grave pericolo nel cuore da prendere con la massima serietà, confessando profondamente il nostro peccato. Le nostre parole, i momenti di pressione rivelano il cuore, probabilmente più di qualsiasi altra cosa. Allora passiamo ai versetti 7 e 8, versetti in cui Giacomo ci dichiara che la lingua non può essere domata. Il suo punto è che l'uomo in se stesso non ha la capacità di domare la propria lingua. Seguite mentre leggo questo e poi valutiamo il senso. Infatti, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Il punto qui è che l'uomo naturale, senza la potenza di Cristo che lo libera dal suo peccato, non può domare la propria lingua. Giacomo sta parlando del fatto che è proprio nella lingua che i nostri peccati diventano visibili. L'uomo può frenare certe azioni, perché certe azioni non vuole le conseguenze umane, ma non può frenare la lingua, non sempre. Senza Cristo siamo schiavi del peccato. Così dice Gesù in Giovanni 8, 34-36. Gesù spiega che senza la liberazione che solo Lui può darci, Lui libera che chi pecca è schiavo del proprio peccato. Ve lo leggo. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. L'uomo senza Dio può domare sugli animali, su un certo senso aspetta la natura, può rendere bello un giardino, eccetera, ma l'uomo non può domare da sé il proprio peccato. E perciò, parlando della lingua come quello che usiamo per parlare, sta dichiarando che l'uomo non può domare la lingua. Naturalmente abbiamo bisogno della liberazione in Cristo. Infatti, parlando di matrimoni o rapporti in casa, quante volte negli anni parlando con tante coppie vedo persone che ci tengono ad un buon matrimonio, ma escono delle parole cattive che distruggono quello che loro stessi vogliono. Rapporti in casa di tante direzioni, perché controllati dal peccato escono parole cattive. E le persone stesse non vogliono quel danno, ma non riescono a domare perché non hanno Cristo. Continuando, Giacomo dimostra quanto è assurdo pensare che belle parole possono essere accettate da Dio o possono produrre buon frutto anche negli altri se dalla stessa bocca escono parole brutte. Leggo da 9 a 12 e seguite il filo qui, parlando della lingua. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive? Una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. In questi versetti Giacomo dimostra che è assurdo credere che possiamo veramente benedire Dio in un modo che Dio accetta e allo stesso tempo, non in quel momento, ma stesso periodo di vita, maledire gli uomini che sono stati creati da Dio nella sua immagine. Possiamo dire parole belle, ma se vengono da un cuore capace anche a maledire, non vengono accettati da Dio. Tante volte nella Bibbia vediamo che Dio non accetta belle parole, adorazioni, ringraziamento, se vengono da persone coperte con loro peccato, non confessato. Isaia 1, leggo solo tre versetti, parla di questo. Isaia 1, leggo da 15-17, Dio sta dicendo che è stanco dei loro sacrifici, le loro adorazioni e preghiere, perché hanno ancora le mani coperte di peccato. Hanno peccato nella vita non confessato. Leggo questo. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Voi pregate, adorate, alzate le mani lodando Dio. Non ascolto niente, non guardo niente, perché avete ancora peccato non confessato. Non possiamo lamentarci. Sabato e domenica pregare e credere che Dio accetterà quello. Non possiamo lamentarci della vita, del lavoro, della situazione in casa, del traffico, del tempo e poi andare a ringraziare Dio. Non funziona. Non funziona. Il cuore è pieno di peccato. Il fatto che ci lamentiamo è già un grave peccato. Non possiamo innalzare noi stessi usando le parole per innalzarci, o possiamo sparlare di altri, o possiamo dedicarti veri e poi sperare che Dio accetterà parole che onorano Dio. Dio non accetta quelle parole. Dobbiamo piuttosto confessare il nostro peccato per avere un cuore diverso. Tutto questo ci spinge. Cosa serve tutto questo? Per spingerci a capire quanto è importante il nostro modo di parlare. Come stai parlando tu? In casa? A lavoro? Ovunque che ti trovi? Come stai parlando? Soprattutto nelle giornate difficili, quando tutto va male. Dio guarda il nostro cuore e se io dico parole brutte in privato e belle davanti agli altri, forse inganno gli altri, ma non inganno Dio. Se dico parole brutte, io ho bisogno di confessare le mie parole brutte. Se mi lamento, ho bisogno di riconoscere il mio cuore è marcio, pieno di orgoglio, credo di meritare meglio. Tornando al versetto 1, se vedo che il mio cuore non è giusto davanti a Dio, non voglio mica mettermi in ruolo di insegnare. Non voglio mai mettermi in quello ruolo per conto mio, prima. E poi, anche se sono in quel ruolo, voglio avere il timore di Dio. Prego che possiamo veramente avere i cuori sensibili a come parliamo. Possiamo fare grandissimi danni con le nostre parole. O che Dio possa mostrarci la gravità del peccato di parlare in modo sbagliato. Per tutto il resto di questo capitolo, Giacomo parla di un discorso legato ma distinto, e quello sarebbe la saggezza, facendo confronto fra la vera saggezza che viene da alto, da Dio, e la saggezza terrena, carnale, quella che non viene da Dio. Prego che possiamo tutti essere umili per poter avere la saggezza che viene da Dio. Leggo i versetti 13-14. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spiriti di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questo brano parla di vera saggezza. Chi è savio e intelligente? Quanto è importante la sapienza? È importantissimo. Senza la sapienza cosa c'è? Non è mai neutrale. Se non hai sapienza cosa hai? Una parola biblica. Stoltezza. O hai stoltezza o hai sapienza. Non c'è via di mezzo veramente. O camminiamo con sapienza o camminiamo con stoltezza. L'una porta sapienza, buon frutto nella vita, l'altra porta alla distruzione. Come parliamo rivela se abbiamo sapienza o no. Come si può riconoscere se uno è veramente savio e intelligente? È scritto in questo versetto. Diventa visibile con il modo che uno vive, facendo opere con mansuetudine di sapienza. Notate questa parola mansuetudine. Quanto è fondamentale avere mansuetudine. Cos'è mansuetudine? Umilmente accettare quello che la provvidenza di Dio mi dà. Mi dà un lavoro dove mi trattano male. Mi trattano in modo ingiusto. Mansuetudine vuol dire io accetto questo. Signore, questa è la prova giusta per me, accetto. Non rassegnandomi, ma confidando in Dio. E posso? Perché Dio è in controllo. Mansuetudine dimostra quel cuore dove accetto tutto quello che Dio mi manda con umiltà e quindi con pace, fidandomi di Dio. Opere fatte con mansuetudine di sapienza. Quindi buone opere fatte con mansuetudine, questo rivela vera sapienza. Solo così possiamo camminare veramente con Dio. Dio è geloso per la sua gloria. E solo con umiltà e mansuetudine possiamo essere vicini a Dio. Perché se io, scusate, se io non accetto con mansuetudine quello che Dio gestisce nella mia vita, sto dando gloria a Dio? No, no, assolutamente no. Mi arrabbio, mi agito. Perché non voglio questo? Perché non capisce? Perché quella persona mi tratta così? Mi sto arrabbiando con quello che Dio ha stabilito. Quindi è impossibile in quella condizione, con quel cuore, dare gloria a Dio, ma Dio è geloso per la sua gloria. La vera sapienza produce una vita di mansuetudine e opere buone. E dove inizia la vera sapienza? Qual è il principio della vera sapienza? Conosciamo bene, giusto? Proverbi, leggo 1:7 e 9:10. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. I timori dell'Eterno. Versetto capitolo 9:10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Il timore di Dio, il timore dell'Eterno è la base per essere sapienti. E produce una vita di mansuetudine. E qual è il contrario? Abbiamo letto lì nel versetto 14. Amara gelosia e spirito di contesa. Amara gelosia e spirito di contesa. Se la persona ha amara gelosia o invidia, gelosa di quelli che hanno meno problemi. Magari al lavoro ci sono quelli che sono prepotenti e va meglio per loro. E questo mi fa star male perché non è giusto. Questo è amara gelosia. Può essere in famiglia. Può essere nella società. Spirito di contesa. Mi agito. E quindi anziché parole dolci e pazienti, quando uno fa del male, ho uno spirito di contesa. Perché hai fatto quello? No? è successa una cosa bellissima in questi giorni. C'è una persona, una signora con cui parlo per telefono ogni tanto da qualche anno e ha uno spirito abbastanza pieno di contesa e ha un marito non credente e dice litigano eccetera eccetera e mi ha chiamato dicendo che l'altro giorno lei ha spinto la luce di giorno e lui ha acceso e lei ha cominciato a dire su a lui e lui ha parlato indietro a lei. Lui non è credente e lei ha ma tu sei impossibile, è difficile, è impossibile parlare con te. Allora, ha detto durante la notte lo Spirito Santo ha veramente martellato il suo cuore. Allora io da qualche anno che parliamo riprendo lei per questo spirito scontroso che ha, scontroso. E lei ha detto quella notte lo Spirito ha veramente messo in evidenza il suo peccato. Nella mattina ha detto al suo marito, senti, voglio parlarti, cosa vuoi? Io voglio chiedere perdono per ieri, il mio modo di parlare era totalmente sbagliato. E lui, già dopo 40 anni di matrimonio, è rimasto scioccato. Ha detto che aveva gli occhi con lacrime, lui. Non, cioè, non era abituato a questo, ha detto, no, non c'è problema, ti perdono, non c'è problema. Ma è rimasto colpito. Ha detto, finalmente potrebbe iniziare a vedere Cristo in te. Perché prima aveva uno spirito di contesa. Uno mi tratta in modo ingiusto, cosa dico? Mio spirito si agita, che crea scontri. Mio orgoglio regna. Non sto dimostrando la frutta di Cristo in me. E chi pensa di avere una certa sapienza, di poter intendere la vita, è proprio stolta. Quando hai quel tipo di cuore, sta camminando nelle tenebre, non nella luce. Allora, la cosiddetta, sai cosa, sapete cosa mi rattrista molto? Persone che non hanno frutto di sapienza, non dimostrano timore di Dio, però prendono decisioni nella vita per conto loro, credono di scegliere bene e scelgono male. Perché se non hai sapienza, come puoi scegliere bene? Se non hai sapienza, come puoi scegliere bene? Il principio della sapienza dov'è? Il principio prima elementari, dov'è? Timore di Dio. Quell'umiltà, timore di Dio. E se non c'è quello, non puoi scegliere bene. La cosiddetta sapienza carnale produce una vita di gelosia o spiriti di contesa che non viene da Dio. Voglio leggere 15:16 che riscrive questa falsa sapienza. Hanno tradotto invidia. Nel greco è la stessa identica parola che prima era tradotta gelosia. Avrei detto io gelosia perché era la stessa parola. Comunque, seguite. 15:16. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Se c'è invidia o gelosia, se c'è contesa, spiriti di contesa, questo è malvagità, non è sapienza. Solo per chiarire, voglio dire, invidia qui è uguale a gelosia altrove. Quindi, se c'è quello nella vita, se vedere gli altri che stanno bene, un salmo che il salmista Asaf aveva quel cuore, quale salmo è quello? 73. E lui vedendo i ricchi che stavano bene e lui che cercava di seguire Dio stava male, dentro di sé stava male, questa era gelosia. E poi ha capito il suo peccato e si era veduto. Non aveva pace in quella condizione. Quello, wow, quella sapienza è terrena, appartiene alle cose della terra, non è Dio. È animale, la Bibbia parla di animali anche in Salmo 73, come bestie. Privi di ragione, anche in cos'è, secondo Pietro, e poi è diabolica, diabolica, guidata, ispirata da Satana. Questo è grave. Quanto è malvagio quando abbiamo gelosia o invidia e spirito di contesa. E questa vita cosa produce? Cosa dice il brano? Che produce turbamento e ogni sorta di opere malvagie. la vera sapienza produce mansuetudine di sapienza e buone opere. Cosa produce la vera fede? In Giacomo 2 abbiamo letto, la vera fede produce opere, giusto? La vera fede produce opere. La vera sapienza produce opere, fatte con mansuetudine di sapienza. La vera fede, la vera sapienza, entrambi, perché vengono da Dio, producono opere, buone opere, fatte con mansuetudine. Invece la sapienza cosiddetta dal mondo produce turbamento e opere malvagie. Quando c'è gelosia e contese, c'è turbamento, mentre la mansuetudine e la fede in Dio produce non turbamento, produce piuttosto la pace. Quindi vediamo il contrasto fra turbamento e pace, fra opere malvagie e opere buone. Che differenza tra l'uomo umile che cammina con mansuetudine, guardando a Dio e perciò controllando il suo modo di parlare, perché ha timore di Dio. Dimostra di avere vera sapienza, non si agita. Che confronto con, contrasto con l'uomo che è pieno di orgoglio, che usa le sue parole per male, che parla bene finché non viene schiacciato dalle circostanze, poi escono parole brutte. Tu cosa vuoi? Io voglio una vita benedetta. Io voglio una vita benedetta. E quello viene solo da Dio, quando sono umile, mansueto. I versetti 17 e 18, Giacomo riscrive qual è la vera sapienza e qual è il suo frutto nella vita di chi ce l'ha. Leggo questi versetti. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Vi dico già, questa è la vita che io voglio. Qui leggiamo quanto è meravigliosa la sapienza che viene da Dio. Che meraviglioso frutto produce nella vita di chi ce l'ha? Chi può avere questa sapienza? Tu puoi averla. Se tu ti umili e cercati per primo il regno di Dio. Ho detto a una persona che non era di qua, in visita, ho detto, senti, se fra 10 anni tu muori, chi avrà da sentire la tua mancanza di più? In modo di dire, il tuo datore di lavoro, per quanto tu hai fatto per lui per arricchirlo di più, o Dio per tante opere che hai fatto per aiutare gli altri a vedere Cristo? Chi sentirà più la tua mancanza? Il tuo datore o il regno di Dio? È una buona domanda. È una buona domanda. Non è mica detto che abbiamo 10 anni ancora. Non è detto. Qui parla di una vita piena di frutti di giustizia. Perché la persona ha vera sapienza e sa dove investire. Sa dove investire. La sapienza che viene da alto, da Dio, è pura. Non si mischia con il peccato, è pacifica, anziché contesa, produce la pace nei rapporti, è mite, è docile, quindi non si scontra, non si agita, non produce contese, ma piuttosto ha un atteggiamento dolce e mite, che produce pace anche per quelli intorno. La sapienza che viene da Dio è piena di misericordia, come Dio è misericordioso. Quindi anziché giudicare e criticare, ho parlato con una persona in questi giorni, non da qui, che vedeva certi credenti che vuole che cambino per comportarsi più come dice la Bibbia. E, non è giusto, non è giusto. Ascoltami, ascoltami, tu sei tutto agitato. Ma tu adesso, tu stai riconoscendo che dopo 20 anni di essere nel ministero stai riconoscendo grossi peccati che hai appena confessato da poche settimane e ti agiti perché ci sono queste persone con peccati che non vedono ancora. Ma quanto è stato Dio paziente con te? Vedete l'incongruenza, incongruenza. Scusami, tu, se non fosse per la pazienza di Dio, ti avrebbe fulminato e mandato già al lago di fuoco. E tu non hai pazienza? Grazie a Dio la persona ha detto, hai ragione, voglio crescere in questo. Misericordioso, pieno di misericordia, piena la sapienza da Dio, piena di misericordia e di frutti buoni. Pieno di frutti buoni, la tua vita è piena di buoni frutti. In cosa stai investendo? Non è detto che hai 10 anni, non è detto che hai 10 anni. Assolutamente non è detto. Abbiamo sentito 2 giorni fa di uno con cui ho fatto la scuola biblica, che aveva la mia età, un anno di più al massimo, e è stato nella mia chiesa, da dove sono stato mandato, riconosciuto come pastore, mandato come missionario, anche lui, e ha servito il Signore per tanti anni, e adesso è morto, pochi giorni fa. E quindi ho detto, Signore, io posso morire? Posso morire? Ha detto, voglio vivere per te, con cuore mansueto, pieno di frutto della giustizia, che si semina nella pace. La pace che porta le persone ad avere pace con Dio. E pace nel cuore. Io voglio adoperarmi alla pace, senza cercare di ricevere, senza cercare di innalzarmi in qualunque modo, ma innalzare Gesù Cristo davanti agli altri. Perché io voglio rispecchiare Dio. Io voglio essere uno strumento di Dio per portare altri alla salvezza, perché il giorno sta arrivando dove ci troveremo davanti a Gesù Cristo, per rendere conto di come abbiamo vissuto. E quindi concludevi, leggo di nuovo 18. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Giacomo ha iniziato parlando di arrenderci a Dio per avere dominio sulla lingua, che non si può fare senza Cristo. Si può fare solo riconoscendo i peccati, non una volta, tutta la vita, camminando umilmente davanti a Dio, e allora ci sarà frutti o frutto di giustizia. La tua vita contiene frutti di giustizia. Dovrebbe. Se tu sei in Cristo, dovresti avere una vita dove sono evidenti i frutti della giustizia. Una cosa che è evidente nei tanti passi che anche abbiamo visto in questi tempi è che la vera salvezza produce frutti evidenti. Non devi cercare con lenti di ingrandimento ad avere dei frutti in chi è veramente salvato. È evidente. È evidente. Perché Dio non fa un lavoro a metà. Allora, in questo capitolo vediamo un immenso contrasto fra chi è veramente in Cristo e chi è senza Cristo, pur dicendo di essere in Cristo. E io vorrei chiedere a ciascuno di voi, e esamino me stesso anche, di esaminare la propria vita. Sopra ogni altra cosa ti chiedo di esaminare se le tue parole, soprattutto nei momenti difficili, veramente danno gloria a Dio? Sono il primo a dire che cadiamo tutti, ma una caduta non è un cammino. Una caduta non è un cammino. Una caduta è qualcosa che succede diversamente dal solito cammino, dove vedo questo peccato, oh Signore, perdonami, perdonami, quello era un peccato contro di te, mi sono lamentato, ti chiedo perdono, perché io non merito il bene che mi dai, e se tu hai stabilito per quelle cose difficili di entrare nella vita, io accetto, Signore, perché tutto quello che tu fai è giusto, è buono, è perfetto. Quindi cadiamo. Non sto parlando di perfezioni, sto parlando di un cammino di temore di Dio, di santità, di reverenza, dove se cado sono prontissimo a confessare. La vera fede produce una vita dove non sto lì combattendo per giorni, giorni, giorni prima di confessare il peccato. Come pratica non è quello la vita cristiana. Se quello è normale c'è un grande problema. C'è un grande problema. E che tu parli tanto o che tu parli poco? Cosa dici quando parli? Ringrazi Dio in ogni cosa, come la Bibbia ci comanda. Cioè, il ringraziamento fa parte di come tu parli. E sto parlando di vero ringraziamento, certamente, e non solo, e neanche soprattutto per le cose materiali, soprattutto per le benedizioni spirituali, per il perdono, per le promesse, per tutta la cura di Dio. Tu sei una persona che parli con ringraziamento, tu parli riconoscendo gli attributi di Dio e glorificando Dio. Oh Signore, tu sei grande. Tu parli con parole di grazia per incoraggiare ed edificare gli altri. Questo è importante. Le tue parole promuovono la pace. Voglio leggere, chiudendo, Efesini 4:29, che parli di come parliamo. Ci comanda come non parlare e poi ci comanda come parlare. Ascoltate attentamente. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Quando Dio ci salva, da quel giorno in poi dovremo usare questo dono meraviglioso e prezioso delle parole per edificare, non per danneggiare. Dovremo usare le nostre parole per glorificare Dio e per edificare gli altri, non per danneggiare, non per danneggiare gli altri. Le nostre parole rivelano la vera condizione del nostro cuore. E quindi, come va il tuo cuore? In base a come parli. Come dico, io posso non lamentarmi, ma se io non sto ringraziando, glorificando Dio, edificando, rivelo un cuore carnale. Cioè, non è solo non dire il male, sto dicendo il bene? O da dire di Dio? Quello è l'unico frutto con le parole che dimostra che il cuore è buono, quando non sto dicendo le cose brutte e sto dicendo le cose giuste. Questo è un cuore, rivela un cuore trasformato da Dio. Ho da crescere, non so di voi, io ho da crescere. Così dice Colossesi 3:17, la parola di Cristo dimori in voi come? Copiosamente. Ho bisogno di quello. Ho bisogno di confessare i miei peccati quando il mio modo di parlare rivela peccato nel cuore. Ho bisogno di umiliarmi ed essere mansueto. Ho bisogno di crescere. Ho bisogno di riempirmi della parola e se non ho tempo devo dire, ma io sto dando gloria a qualche impegno di casa, al mio datore, alla mia vita, al mio costruire la mia vita, alzarmi presto, andare a letto tardi, corre, 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 corre. Per cosa? Per cosa? Così si può dire di te, veramente al tuo funerale. Grazie a Dio, lui viveva per Dio perché era il suo tesoro. Così si può dire onestamente. Non è che importa quello che viene detto davanti alle parole, davanti agli uomini, importa quello che siamo. Tu hai la sapienza che viene da Dio, visibile con i suoi frutti, perché è pura, pacifica, mite e dolce, piena di misericordia e produce buoni frutti. Questo è visibile nella tua vita. E se non hai questo, e se non è tanto visibile, grazie a Dio per un grande avvocato, Gesù Cristo. A volte la parola di Dio ci mostra quanto manchiamo Ma a quel punto più che mai dobbiamo alzare gli occhi e vedere Gesù Cristo e ringraziare Dio per Gesù Cristo. E quindi, perché in Gesù Cristo c'è perdono. Non devo lamentarmi, oh quanto manco, devo dire Signore quanto manco e ti ringrazio per Cristo e mi rivolgo a te per mezzo di Cristo chiedendo di perdono, umiliandomi e accettando quello che hai per me. Perdona i miei peccati, rinnovo il mio spirito e voglio camminare nella luce. Guarda a Cristo. E se hai una buona quantità della sapienza che viene da Dio, di parole che edificano Dio, cresci ancora. Che possiamo presentare il nostro Signore frutti di giustizia alla sua gloria. O che possiamo essere tali persone. Padre, io ti ringrazio per Gesù Cristo, perché è per mezzo di Gesù Cristo che abbiamo perdono, è per mezzo di Cristo che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci parla con la nostra coscienza, ci parla in modo più chiaro e specificamente dalla parola di Dio e tramite la parola tu ci parli con altri credenti, ci parli tramite gli insegnamenti, tu ci parli. In questo capitolo abbiamo visto l'importanza di come noi parliamo e quanto il nostro parlare, soprattutto in momenti difficili, rivela quello che abbiamo nel cuore. Padre, se il nostro cuore si rivela marcio, aiutaci ad umiliarci, aiutaci a riconoscere la gravità del peccato, aiutaci a umiliarci e confessare il nostro peccato senza scuse davanti a te, perché presso di te in Gesù Cristo c'è perdono, quel perdono che ci serve, ma quel perdono che è disponibile. Oh, ti prego che possiamo confessare il peccato per essere ripieni della vera sapienza che viene da te, che produce frutti di giustizia, una vita di mansuetudine. Questo ti chiedo, Padre. Opera in noi, mostraci il peccato. Se qualcuno dice di essere in Cristo e non lo è, ti prego che riconoscerà, si umilierà e correrà a Cristo con tutto il cuore. E prego che ognuno di noi vedrà qualunque peccato che c'è e confesserà quel peccato, perché in Cristo c'è perdono. Grazie per la tua potente parola e prego per le nostre parole. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.